Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Difficile ora rievocare il tempo dell'immediato dopoguerra, quando a Milano, semidistrutta, vi era l'aria morale della ricostruzione materiale, della rinascita civile, del rinnovamento culturale. Questo era il clima in cui io, ancora liceale, cercavo di andare ad ascoltare le conferenze di Banfi, che il filosofo teneva in vari luoghi della città: teatri, cinema, sedi politiche. Ero affascinato dagli argomenti, per lo più ignoti nella formazione scolastica, e dal modo elegante di una misurata e raffinata dizione del filosofo. Queste sono parole di Fulvio Papi, ultimo assistente del filosofo Antonio Banfi, che fu il fulcro della cosiddetta Scuola di Milano, di straordinaria importanza per la ricerca culturale e l'impegno civile che promosse, importanza riconosciuta ben oltre i confini dell'Italia, ma forse oggi non sufficientemente ricordata. Papi si riferiva al secondo dopoguerra, agli ultimi anni del grande pensatore. Banfi nacque infatti a Vimercate nel 1886 e morì a Milano nel 1957. Ma fu negli anni 30 che la Scuola di Milano si formò. Si formò appunto intorno al magistero di Antonio Banfi e fu una scuola di pensiero che ebbe come allievi quelli che diventarono poi i maggiori filosofi dell'epoca: Giulio Preti, Enzo Paci, Remo Cantoni, Dino Formaggio, per citare solo i principali, ognuno con il suo stile e la sua personale ricerca, perché Banfi sapeva non solo lasciar libero, ma anche incoraggiare ciascuno a seguire la propria vocazione intellettuale. E anzi, attorno alla Scuola di Milano non confluirono solo filosofi, ma anche letterati e poeti come Vittorio Sereni, Daria Menicanti e soprattutto Antonia Pozzi, la cui breve e folgorante esistenza si svolse nella creazione poetica come disperata ricerca del senso e che annotò nel 1935: «Da che ho conosciuto Remo e gli altri, ho ricominciato a vivere spiritualmente». Remo e gli altri, tanti giovani studiosi riuniti attorno a un maestro, Antonio Banfi, davvero degno di questo nome, che seppe valorizzare i talenti di ognuno e anche aprire la ricerca a nuove prospettive, come la sociologia, l'etnografia, la filosofia della scienza, la psicologia e anche la musica e la letteratura. Le radici teoretiche della scuola di Banfi, di quello che viene denominato il razionalismo critico banfiano, affondano fino alla Milano illuminista, intellettuale e civile dei Verri e del Beccaria, quella scuola, e sono parole di Banfi, che preferisce alle soluzioni generiche o tradizionali l'approfondimento dei problemi fuor d'ogni canone prefissato. Una scuola, quella milanese di Banfi, la cui intrinseca fecondità di pensiero costituisce ancora oggi un prezioso orizzonte neo-illuminista che non ha affatto perso tutte le sue potenzialità critiche. Come nota Fabio Minazzi, curatore di una mostra visitabile fino al 31 dicembre alla Biblioteca Braidense di Milano e di un interessante e ricchissimo catalogo edito da Giunti e intitolato, come la mostra, «Sulla Scuola di Milano, Antonio Banfi e Valentino Bompiani nella cultura e nella società italiana dalla dittatura alla democrazia». Fabio Minazzi è autore di vari testi nel catalogo, a cominciare dalla prefazione, che si conclude proprio sottolineando la necessità di non dimenticare quella vitale e feconda corrente di pensiero europea, moderna e progressista, che tende al ringiovanimento del costume civile e culturale e di cui abbiamo un bisogno estremo e altrettanto vitale.
Thank you.
Dicevamo che nella Sala Teresiana della Biblioteca Braidense di Milano è visitabile fino al 31 dicembre la mostra Sulla scuola di Milano, Antonio Banfi e Valentino Bompiani nella cultura e nella società italiana dalla dittatura alla democrazia. L'editore Valentino Bompiani ebbe un ruolo importante nel valorizzare e divulgare la ricerca filosofica di Banfi e dei suoi allievi, perché nel 1934 affidò ad Antonio Banfi la direzione di una nuova collana editoriale di saggi, intitolata Idee Nuove. Un titolo essenziale e limpido, come nota Beatrice Masini, attuale direttrice Bompiani, nel catalogo della mostra. Masini scrive: «Un filosofo e un editore si occupavano di idee, ed era ovvio che dovessero essere nuove, perché quelle nate dal mondo vecchio in una pretesa di slancio verso l'avvenire, il mondo lo stavano mettendo a repentaglio». La mostra e il catalogo sono curati da Fabio Minazzi, ordinario di filosofia della scienza all'Università dell'Insubria e direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico, da cui provengono i preziosi documenti esposti, manoscritti, lettere, libri, foto dei protagonisti della Scuola di Milano. A Fabio Minazzi abbiamo chiesto di parlarci appunto della Scuola di Milano.
La scuola di Milano si forma negli anni 30 del secolo scorso attorno alla lezione di un grande maestro che è Antonio Banfi. Chi è Antonio Banfi? Possiamo dire che oggi, 2019, in Europa Banfi è ancora noto ed è noto come il cassirer italiano. E uno potrebbe dire, chi è cassirer? Ecco, è giusta la domanda. Banfi si è formato a Milano. All'inizio del secolo scorso si era laureato prima in lettere e poi in filosofia con Piero Martinetti e viene chiamato a insegnare a Milano quando Martinetti, unico tra i 12 professori universitari su 1224 che rifiutano questi 12 il giuramento di fedeltà al fascismo, l'unico filosofo è Martinetti, e quando rifiuta il giuramento e quindi è licenziato, indica al Consiglio di Facoltà di chiamare a sostituirlo questo suo allievo Antonio Banfi, il quale naturalmente non vuole, perché avendo il suo maestro che ha rifiutato il giuramento vorrebbe seguirne le orme, ma Martinetti lo invita invece a giurare perché dice: tu devi entrare all'università, siamo negli anni 30, per formare dei giovani in modo diverso da quello che è il senso comune diffuso, cioè quello del regime. Ecco, la scuola di Milano nasce negli anni 30 grazie e attorno alla lezione di Banfi. Allora bisogna dire, ci sono tanti elementi che giocano. Il primo elemento è che Banfi è un grande maestro. Cosa vuol dire essere un maestro? Io penso a Socrate. È un maestro colui il quale è in grado di suscitare nei propri allievi la capacità di seguire da parte degli allievi i loro diversi demoni. Quindi un suscitatore di energie, mette in movimento, mette al lavoro. E Banfi lo fa in un modo originale, perché siamo a metà degli anni 30 e invita tutti i suoi studenti a guardare fuori dalla provincia italiana, o potremmo anche dire dalle morte gore della provincia italiana. Perché? Perché in Italia c'è una situazione che non solo è legata alla dittatura, ma c'è anche un'egemonia culturale legata a due grandi intellettuali, Benedetto Croce e Giovanni Gentile, che è stato uno dei più grandi filosofi italiani del Novecento, che rappresentano un neodialismo, il quale però è una riproposizione, potremmo dire quasi attenuata, del grande idealismo del secolo precedente, cioè dell'Ottocento. Per dare un'immagine molto chiara, se Hegel è indubbiamente uno dei più grandi idealisti della storia dell'Occidente, il neo-idealismo di Croce e Gentile può essere paragonato a un fuoco dipinto rispetto al fuoco vero. E Banfi questo lo comprende e invita allora i propri allievi a studiare correnti di pensiero, autori, problemi discussi fuori dalla cultura italiana, quindi la cultura austriaca, tedesca, francese, spagnola, inglese, americana e russa. Questo guardo prospettico a 360 gradi è l'apertura della scuola di Banfi. In più, terzo elemento, Banfi riesce a fare un'operazione che sa quasi del miracoloso, perché siamo negli anni 30, ancora oggi gli storici ci dicono che il 1935 è l'anno del grande consenso, effettivamente hanno ragione. Quei filmati che tutti noi bene o male abbiamo visto di piazze piene, di popolo urlante, invocante con un duce che si rivolge a loro con quelle domande un po' retoriche, cui la folla può rispondere sì o no. Però quelle piazze sono piene di persone che scelgono liberamente andare. Questo attesta che c'è un consenso. È un paradosso, come si fa a esprimere un consenso durante una dittatura in cui non si vota? È vero, però il consenso è altrettanto reale. La gente si identificava nel regime.
E quindi Antonio Banfi cosa riesce a fare in questo contesto, Fabio Minazzi?
In questo contesto Banfi riesce a fare, parlando di filosofia, un'operazione straordinaria, perché trasmette ai propri allievi due concetti. Primo concetto, siamo in un momento di crisi profonda. Ma come di crisi? Se abbiamo creato l'impero, se c'è il consenso. La crisi del 29 è stata superata tutto sommato bene dall'Italia perché non ci sono stati fenomeni di disoccupazione in massa. Perché parli di crisi? Perché il fascismo, risponde Banfi, non è una parentesi alla storia, come diceva Croce, non è una malattia che ha intaccato un corpo sano. Il fascismo è qualcosa di profondamente radicato nella cultura, nella storia italiana, e per capire la genesi di questo fascismo bisogna addirittura risalire al 600. Ecco, già questa impostazione dà uno spaccato ai propri allievi innovativo, perché iniziano a pensare al fascismo in termini storici. Io, per vedere se è giusta questa lettura di Banfi, ho avuto la fortuna di poter intervistare un'allieva di Banfi che si era laureata in lettere ma aveva dato un esame con Banfi, che era la sorella della più cara amica di Antonia Pozzi, cioè la Binda di Varese, e questa donna che ha più di 90 anni, è ancora lucida, e era allora schierata con le giovani forze della dittatura, quindi con le giovani forze fasciste, ha ascoltato le lezioni di Banfi e gli ho fatto una domanda. Ma lei, quando ascoltava le lezioni di Banfi, cosa percepiva? Risposta. Percepivo che non era dei nostri, poiché lei si identificava tra i giovani fascisti, non era fascista. Domanda, perché? Parlava forse di politica? Assolutamente no. Ma come parlava di Platone, come parlava di Nietzsche, come parlava di Socrate, noi capivamo, perché capivamo, che non era dei nostri. Ecco, questa è stata la grande abilità di Banfi. D'altra parte, controprova, non avrebbe potuto parlare apertamente. E quindi, facendo capire che il fascismo coincideva con una crisi storica, Banfi aggiungeva un secondo elemento. Non è tanto un problema legato alla forza. Quando il fascismo crollerà, crollerà. E di lì a pochi anni la storia gli ha dato ragione. Ma il crollo fisico, potremmo dire il crollo militare del fascismo, è meno che zero. Perché? Bisogna essere in grado di costruire una cultura alternativa a quella che ha prodotto il fascismo e il consenso. Da questo punto di vista la lezione di Banfi, a mio avviso, è ancora attuale oggi, perché quel fascismo non è scomparso, è ancora presente, è veramente radicato in una, potremmo dire, una tradizione civile o incivile, scelga l'ascoltatore l'aggettivo più consono, e allora il problema è costruire qualcosa di diverso, di alternativo, qualcosa di nuovo. Allora, se io guardo tutti i grandi allievi degli anni 30 di Banfi, vedo che tutti si sono laureati studiando chi Flaubert, chi Keats, chi Wiener Kreis, chi il pragmatismo. Ecco questa apertura. E in effetti questi giovani, molto bravi, e questa è una fortuna sfacciata che ha avuto Banfi, lo dico come professore. Banfi è stato un maestro, ma ha avuto la fortuna di avere degli allievi molto bravi. Quando uno entra in aula e trova degli allievi bravi, il merito non è del maestro, è che gli allievi sono bravi per loro. E questi allievi hanno fatto veramente un lavoro culturale straordinario. In più dobbiamo dire, poiché Banfi li invitava a seguire il loro proprio demone, è un lavoro culturale che è fiorito in direzioni diverse, anche contrastanti, ma questo è un altro elemento di forza.
Quindi la scuola di Banfi non era univoca, non era rigida, ma di Banfi emergono diverse sfaccettature. Fabio Minazzi.
Quanti Banfi esistono? Potremmo dire tanti Banfi quanti allievi ha avuto Banfi, perché ogni allievo leggeva poi il maestro secondo la sua intenzionalità, la sua curvatura. E questo è un segno di forza, confermato da un fatto. Quando un pensatore diventa un classico? Quando appunto può essere letto da punti di vista diversi. Quanti Platone ci sono? Quanti Aristotele? Quanti... Ecco, Banfi a questo livello, e questo ci dice la forza di questa scuola.
Gli allievi sono nomi del calibro di Paci, di Giulio Preti, di appunto Remo Cantoni, Formaggio. Ecco, che cosa si può dire di questi filosofi?
Allora, io posso partire anche da un'esperienza personale, perché io sono nato nel 55, mi sono iscritto nell'anno accademico 1975-76 a filosofia a Milano e molti di questi nomi che lei ha fatto sono stati i miei professori. E devo dire che era un'università straordinaria, perché se io andavo a sentire le lezioni di Cantoni, quelle di Formaggio, quelle di Paci, quelle di Mario Dal Pra, erano voci concordi nella dissonanza. E lo studente era formato da questa situazione, perché erano tutti grandi maestri. E vorrei ricordare che nella seconda metà degli anni 70, qui a Milano, soprattutto in statale, l'università era fortemente politicizzata. Faccio un esempio per far capire a chi non ha vissuto questi anni. Se io andavo a lezione da Paci, che era considerato il filosofo del movimento studentesco, poiché l'università era egemonizzata dal movimento studentesco, andava tutto bene. Ma se andavo a sentire le lezioni di Remo Cantoni, che scriveva sul giornale Montanelli, ed era quindi etichettato il giornale come giornale fascista, e Cantoni che scriveva sul giornale fascista come fascista, c'era qualche problema, cioè si invitavano i studenti a non andare. Un invito degli anni 70 voleva dire che magari mettevano un picchetto davanti alle porte. È vero che era anche un gioco, nel senso che bastava dare una spallata un po' più forte, ma bisognava darla e si poteva entrare. Ma poi lo studente diceva: ma come tu vieni alla lezione di Paci, cioè di uno di sinistra, vai a sentire uno di destra? E la mia risposta era: ma guardate, sbagliate, sono maestri, prima di tutto sono maestri, vanno ascoltati tutti. Ecco, era un'università che oggi bisogna ricordarsi, perché oggi non esiste più questa università, però erano voci diverse, plurali, nello stesso orizzonte. E qual è questo orizzonte? Io penso che fosse l'uso critico della ragione, cioè la ragione come uno strumento di comprensione del mondo, sapendo però che il mondo è vasto, terribile e complesso. Cioè la ragione diventava uno strumento ermeneutico di interpretazione, che poi poteva essere declinato con l'antropologia in Cantoni, con la fenomenologia in Paci, con l'epistemologia nella lezione di Preti, anche di Gemolat, che loro insegnava qui, oppure forse era l'interprete più acuto e più fine di queste movenze della scuola banfiana, con Mario Dal Pra, recuperando la complessità del tessuto storico. Perché ecco, io mi sono formato con Dal Pra e con Gemolat, devo dire che Dal Pra mi ha aiutato a capire la complessità dell'ordito storico di queste riflessioni. E allora, da questo punto di vista, la scuola di Banfi, come abbiamo detto prima, va reinquadrata, nel senso, è vero quello che abbiamo detto, assolutamente sì, però anche la scuola di Banfi è in un contesto storico. Abbiamo detto che Banfi si laurea con Martinetti e Martinetti rappresenta una certa tradizione di pensiero e di lettura di Kant. E allora io inizio a vedere che la scuola di Milano ha Martinetti, Banfi e poi negli anni 40, 50, 60 i nomi che lei ha ricordato, quindi è una scuola che ha uno sviluppo almeno in 3-4 generazioni. Io ho conosciuto le ultime voci di questa scuola, ma a sua volta ha delle radici che ci riportano all'Ottocento.
Ci riportano al pensiero di Cattaneo, come lei scrive nella prefazione al catalogo, Fabio Pinazzi.
Ci riportano alla lezione del razionalismo critico Ottocento, che vuol dire Cattaneo. Controprova, Paci pubblicherà un numero monografico della sua rivista Out Out intitolato L'ora di Cattaneo, siamo a fine anni 50, quindi c'è qualche elemento di continuità. Ma Cattaneo a sua volta si è formato con Romagnosi, il quale a sua volta guardava alla Milano dell'Accademia dei Pugni, dei Fratelli Verri, di Cesare Beccaria. Ecco che allora questa scuola in Milano, se messa in questo contesto, si inserisce in una storia di perlomeno 3 secoli che ha un denominatore comune. È la grande scuola della tradizione dell'illuminismo. E infatti gli allievi di Banfi cercano di costruire un neo-illuminismo. Ci ha insegnato Bobbio che la breve ma significativa stagione del neo-illuminismo è stata il portato migliore della stagione della resistenza in ambito culturale. Penso che Bobbio avesse ragione.
Fabio Minazzi, ma questo neoilluminismo, questo razionalismo critico di cui lei ci ha parlato, quale senso può avere oggi?
A mio avviso è un senso importante. Perché? Perché ci aiuta a ricostruire un'immagine della ragione. Non possiamo più far nostra un'immagine della ragione rigida, una ragione scritta con la R maiuscola, quella degli illuministi. Dobbiamo far nostra una ragione minuscola, più a portata d'uomo. È una ragione che si sviluppa con uomini in carne ed ossa che sono nati per morire. Questo è il nostro destino. È una ragione quindi che io declinerei con un termine che risale addirittura a Kant, un Kant riletto dalla scuola di Milano, cioè una ragione che mette in evidenza la funzione dell'intelletto.
Cosa vuol dire la funzione dell'intelletto?
Vuol dire che la filosofia rinuncia a ogni vocazione metafisica forte. La filosofia dichiara che non ha un proprio oggetto. E la rivoluzione copernicana di Kant è questo. Non è come la matematica, la fisica o la filologia. Ogni disciplina ha il proprio oggetto. La filosofia, come diceva Petrarca, è povera e nuda. È povera e nuda perché non ha un proprio oggetto privilegiato. E quindi la filosofia deve andare a studiare tutte le discipline. Ma quando la filosofia considera la filologia, la fisica, la matematica, porta un occhio che è suo specifico. E qual è l'occhio della filosofia? Tecnicamente dovremmo dire, con Kant e con Banfi, è l'occhio della meta-riflessione. Meta vuol dire ciò che sta sopra, quindi una riflessione sta sopra una riflessione. In concreto vuol dire che il filosofo, se vuol parlare di musica, vuol parlare di scienza, vuol parlare di arte, in primo luogo ha un dovere, studiare musica, arte e l'oggetto. Dopodiché, studiandola, studia queste discipline con un occhio esterno alla disciplina, perché andrà a vedere i linguaggi, le categorie concettuali, i problemi, le tradizioni di pensiero. E allora questa razionalità minuscola si coniuga con la storicità. E questa è una sfida, perché è una ragione che si trasforma con l'uomo. C'è una battuta del Kant anziano che aiuta a capire bene questo. Cos'è la ragione, si chiede Kant nell'Opus Postum, è figlia dell'errore. Ecco, questa ragione che impara dai propri sbagli è una ragione a misura dell'uomo nato per morire. È una ragione che è strumento per noi per capire qualcosa del mondo che non è risolutiva del mondo, perché il mondo è complesso, è difficile, è terribile anche. E la ragione è un piccolo strumento flebile, come una fiamma di una candela che può essere spenta da ogni colpo di vento, ma comunque ci aiuta a illuminare un po' il buio dell'esistenza. Questa è un'immagine che sto rubando a Russell, che in Misticismo e Logica chiude il suo libro proprio con questa immagine. La ragione ha tanti difetti, ma è l'unica zattera a cui possiamo appellarci per cercare di fare una navigazione seguendo degli scopi. Ecco, la scuola di Banfi, secondo me, ha declinato questo modello di una ragione a raggio corto, una ragione a misura d'uomo, ma una ragione che ci aiuta ed è l'unico strumento che abbiamo per capire la vita.
Era Fabio Minazzi, professore ordinario di filosofia della scienza all'Università dell'Insubria e direttore del Centro Internazionale Insubrico di Varese, presso cui sono conservati i preziosi documenti che raccontano la scuola di Milano attraverso la figura del maestro, il filosofo Antonio Banfi, e dei suoi allievi, e attraverso anche la figura dell'editore Valentino Bompiani, che a Banfi commissionò la collana Idee Nuove. Documenti come manoscritti, fotografie, lettere, esposti a Brera, alla Biblioteca Braidense di Milano, in una mostra visitabile fino al 31 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.45. Il catalogo della mostra, con ricchi contributi di Fabio Minazzi e di vari altri studiosi, si intitola «Sulla scuola di Milano, Antonio Banfi e Valentino Bompiani nella cultura e nella società italiana dalla dittatura alla democrazia» ed è edito da Giunti. E siamo arrivati così al termine di questa puntata. Da Letizia Bolzani grazie per l'ascolto e a risentirci.